avvenne il primo giorno della settimana e continuano a venire sempre il primo giorno della settimana, perché dopo la risurrezione ogni giorno è il primo giorno della settimana. Da risorti non possiamo fare altro che vivere ogni momento, ogni istante, come se fosse il primo. Tutti i nostri giorni sono abitati, impregnati, avvolti da questo Dio risorto. Come vorrei che già da questo momento ciascuno di noi si concedesse il permesso di avere occhi nuovi e di vivere tutto come se fosse la prima volta. Alzarsi la mattina, incontrare lo sguardo di mio marito, di mia moglie, abbracciare mio figlio, andare al lavoro, fare un tratto di strada, andare in quel luogo, cogliere per la prima volta un fiore, guardare tanto a un tramonto del cielo stellato, come fosse la prima volta per tutti. Perché questo è il segno forte della risurrezione. Tutti i Vangeli che ascoltiamo in questa giornata iniziano uguali. Era il primo giorno della settimana. Tutti i giorni possono essere così, se solo noi crediamo. E credere non significa illuderci, non significa fantasticare, ma credere è l'unico elemento concreto, vero, reale della nostra vita. Credere oltre la morte, credere oltre il dolore, credere oltre la rassegnazione, oltre andare sempre così, oltre se fatto sempre così, oltre non riusciremo a risolvere questo problema, oltre a dirci non c'è più soluzione. Lo sguardo del credere è lo sguardo di andare oltre. E questo lo possediamo tutti, perché vi chiedo scusa, ma io non credo che la fede sia un dono solo per alcuni e per altri no. Il credere è dell'uomo, il credere sta nell'umano, in tutti noi c'è la capacità di credere fortemente che quel sepolcro è buono, che l'amore ha vinto ancora una volta, anche la morte, anche la situazione più complicata e difficile. Ed è straordinario la lettura che abbiamo fatto insieme dei discepoli di Emmaus. Non si parla del sepolcro, della risurrezione, ma di Gesù che agisce già. Gesù ha una sola malattia, ama l'uomo in maniera spropositata, non riesce a lasciarlo solo, e appena risorge, lui subito si fa a fianco di tutti. E soprattutto dei disperati, soprattutto dei disconsolati, soprattutto di chi si perde nei giorni di se stesso, soprattutto chi sta lì a imbrogliarsi, che ancora vuole spiegare la vita e a volerla comprendere. Meraviglioso questo suo affiancare sulla strada. Il primo luogo che abita Gesù risorto è la strada, non certo le chiese. Non c'è il tempo, la strada. E sulla strada si trova l'umano. Due discepoli, due uomini, che chiacchierano tra loro, discutono. Allora provo a immaginare voi, quando dopo aver attraversato un tempo di vita complicato, difficile, una situazione, siamo lì a discutere, a chiacchierare, a dirci tutta la delusione e l'amarezza che ci portiamo dentro perché le cose non vanno come avevamo pensato, che quello che stiamo vivendo non è pienamente la nostra vita di soddisfazione, a raccontarci sempre quello che ci manca e stare lì ad essere amareggiati. E camminiamo nella nostra vita. Eppure proprio lì, nei momenti in cui si discute, ci si interroga, si prova a capire anche il perché, perché possiamo concederci anche la possibilità di chiederci perché. Perché la morte? Perché questo dolore? Perché sto vivendo questa situazione terribile? Perché questa incomprensione? Gesù perché? Gesù non blocca le domande, le apre. Ma proprio nei momenti in cui noi siamo più ingarbugliati, più amareggiati, più confusi, lui si fa a fianco a noi. E così il Vangelo si mette a fianco, pazienza con loro. A me piace da dire questi leggi, perché io lo sento così, non come uno che mi indica la via, e neanche uno che mi protegge le spalle, ma uno che mi cammina a fianco e fa gli stessi passi miei. E quando cado, cade anche lui. Quando piango, piange anche lui. Quando sorrido, sorride anche lui. Quando gioisco e realizzo un sogno, gioisce anche lui. Perché questo è il Dio di Gesù Cristo. Uno che si fa fiato, il risorto è qui. In questo momento è già qui. Non dobbiamo aspettare chissà che cosa per risorgere. Noi viviamo le risorse già da qui. Se sentissimo la presenza di questo uomo, Dio a fianco, non avanti, ma neanche dietro, un Dio che si fa vicino. E questa è la grandezza della risurrezione, e si fa vicino. Chiaro, all'inizio tutti noi non riusciamo a riconoscerlo, perché diciamocelo pure, non è proprio facile scrollarci di dosso l'immagine che abbiamo di Dio. Cioè non è proprio facile pensare che è uno come noi. Eh no, noi pensiamo che Dio deve essere diverso da noi, deve essere superiore, più forte di noi, onnipotente, deve risolvere il problema, non deve essere come me. Eppure lui ha scelto di farsi come me. Se io non butto giù questa idea, questa immagine, tutta questa costruzione, è chiaro che in quei momenti di confusione non riesco a riconoscerlo. E anche loro stanno lì imbrogliati dalle domande, dalle perché, dalle lamentazioni continue, dalla malezza. Noi pensiamo che più ci lamentiamo e più siamo amareggiati e più stiamo meglio. Beh, io dico di no. Io dico di no. Se solo un attimo ci fermassimo e provassimo a dire, dentro questo problema, dentro questa separazione, dentro questo groviglio, dentro questo dolore, c'è lui, c'è anche lui dentro, con me, non sono solo, non sono sola. Forse le cose potrebbero cominciare ad avere un significato. Loro non riescono a riconoscerlo, eppure io penso che ciascuno di noi sa che Dio cammina a piedi con ciascuno di noi, perché Dio cammina a piedi. I passi di Dio sono passi lenti, sono passi silenziosi. Io non so, ma in questa Pasqua ancora una volta mi è saltata al cuore queste scelte che fa Gesù. Lui sceglie di venire sulla terra, di cominciare la sua avventura terrena nell'anonimato, nel nascondimento. Nasce in notte a Betlemme, la trentina di pastori lo vedono, dei magi, nessuno. Cioè Dio che viene sulla terra non fa stranore, non fa aspettare. E così svolge. Guardate che la risurrezione non è qualcosa che è stato un evento epocale in senso che c'è stata molta gente che l'ha visto, che l'ha toccato. Sono state 3, 4, 5, 10, cioè 10 persone su tutto il mondo l'hanno visto un giorno. Nessun altro. La scelta di Dio di essere sempre nel nascondimento, nel silenzio, ma ancora dirci che forse proprio quando non lo sentiamo, non lo vediamo, lui c'è. Perché non è una scelta di Dio, il suo silenzio, il suo nascondimento. Come gli amanti, che amano nascondersi e amano che l'altro li cerchi. E quando sentono l'assenza si accorgono della sua presenza. Ma non è forse che Dio ancora oggi con noi sta agendo in questa maniera? Che proprio quando io non lo sento, non avverto, lo sento lontano, non percepisco più non c'è. Perché lui non scende mai di evidenza, lui non scende mai di spettacolo, non scende mai a prepotenza. Lui è una proposta, lui è una possibilità, non è una certezza e non è una sicurezza. Allora penso a questa Pasqua come un invito alla quotidianità. Lui in un altro Vangelo dice: vi precederò in Galilea, vi troverete lì. La Galilea, sappiamo tutti che cos'è per i discepoli e gli apostoli, tutta l'avventura e tutto il quotidiano che loro hanno vissuto, il mangiare insieme, il ballare insieme, il piangere insieme. Allora non è che la Galilea per noi è proprio la nostra vita, qui e ora, c'è la nostra quotidianità, che è lì che bisogna trovare. Dio non ha bisogno del sensazionale. Questa risurrezione non è un evento sensazionale, esaltato, ma è qualcosa di così piccolo. Come inventare questa risurrezione? Se ne sono accorte poche persone, pochi l'hanno visto, l'hanno toccato, hanno mangiato con lui. Questi due discepoli, sempre poche persone. Proprio a dirci che è la vera luce di Dio, quella del nascondimento e del silenzio. E allora ad un certo punto lui si fa presente e gli chiede di che cosa parlare. Perché quando io non ce l'aspettiamo, quando la confusione è forte dentro di noi, non ci pone la domanda. Perché non sta anche ormai di condividerlo con voi. Dio è una domanda, non è una risposta. Chi dice che Dio è la fede come una risposta? Salutate con la parte mia, non ci ha capito nulla. La fede è una continua ricerca. Chi dice no, Gesù è la risposta a tutte le cose, la mia fede è risposta e sicurezza, beh, salutate con la parte mia, perché penso non ci ha capito nulla. Perché Gesù è una domanda, sempre. E lui si pone sempre come domanda, mai come risposta, mai. A me mi fanno terribilmente tristezza quelle persone che usano la Bibbia come un prontuario per le risposte. Vi prego, non abboccate le orecchie di questa storia da avere questa Bibbia a caso per darvi le risposte. Cioè, questo veramente è una bestemmia. Ma quanti sono lì a dire oggi sto male, vediamo Gesù che dice, ma che è una madre, ma è un rospo, e se non c'è una sistematica per il calciolo di Giuda che fa? Come è Dio? Adesso bisogna stare attenti, perché il rischio grande è strumentalizzare Dio. Dio non è una risposta, è sempre una domanda che ti spinge in avanti. È sempre qualcosa che ti manda oltre, vi prego. La Sacra Scrittura va meditata, va accolta, va approfondita. Non è un concetto di magia, ma è qualcosa di storico, di vissuto, di esperienze di altri che condividono con noi la loro fede. Quindi va meditata, va accolta, ma anche con dei criteri umani, perché la Bibbia è stata pensata, scritta come categorie umane. Allora cerchiamo veramente di comprenderne la profondità e la bellezza. Tanto che lui spiega le scritture, è bellissimo. Lui si mette lì e gli spiega tutte le scritture. Dall'Antico Testamento i profeti gli spiega. Non è che sta per dire delle cose a caso. Gesù si mette vicino ai discepoli di Emaus e si siede con loro e spiega le scritture, spezza prima di tutto la parola con loro per poi arrivare a spezzare il pane, perché qui si spezza la parola, più la incarniamo, più la facciamo nostra e più realmente nutre tutta la nostra vita. Si mette lì a spiegare Gesù come fa ogni domenica con noi, con il Vangelo, con la spiega, lui prova ad entrare nella nostra vita quotidiana, di quello che stiamo vivendo. Ecco perché la Chiesa in qualche modo strumento di Dio, e in qualche modo ci aiuta, ci accompagna per crescere dei Vangeli, delle letture, ha un senso, ha un cammino per aiutare la nostra vita. Da un certo punto accade che loro lo riconoscono, lasciano le squame dagli occhi, lasciano cadere le squame, cominciano a pensare come pensa Dio, a vedere come vede Dio, e cominciano a ardere il cuore, sì, perché quella è garanzia della presenza di Dio. Quando arde il cuore tu non sai perché. E tutti noi, io penso, almeno una volta nella vita, abbiamo fatto esperienza del cuore che arde, del cuore che in qualche modo è in festa, che in qualche modo ci dice che c'è qualcosa e qualcuno che ci ama per quello che siamo. Loro si sono sentiti amati, perciò continuano il cammino, non si fermano. Ed è meravigliosa la pedagogia di Gesù come continua. Loro lo credono, resta con noi. Lui dice sì, sto un po' con voi, ma non per sempre. E infatti va via. Perché Gesù va via. Perché Gesù in qualche modo vuole che ciascuno di noi cammini con le proprie gambe, faccia le proprie scelte. È vero, noi lo chiediamo sempre a Dio, illuminaci, accompagnaci, indicami il cammino, benissimo. Lui lo farà, ma sarai tu a scegliere. Sarai tu a decidere se vivere da risorto o ancora dentro il sepolcro. Sarai tu solo, lui non si sostituirà mai a te. Perché lui sta con te, mangia con te, si siede a tavola con te, spezza il pane con te, condivide tutto con te, ma poi va via. Ma va via non perché ci avrà paura, ma perché ci ama. Perché si fida di te, perché sa che tu sei capace di portare avanti la tua vita, sa che le tue scelte e le tue decisioni, impregnate della sua presenza, possono veramente donarti la capacità di vivere. Ecco perché allora anche il discepolo di Emmaus, lui ad un certo punto lascia andare, perché più dell'amore in Dio vale la libertà. Io vi prego, non dimentichiamoci mai che prima dell'amore la libertà è più importante. La libertà delle relazioni, dell'amore, della fede anche. Ecco perché Gesù va via. Va via, ma lascia a loro il cammino. È come se oggi ciascuno di noi avesse tra le mani il proprio cammino. Viviamolo come se fosse la prima volta. Viviamo questa celebrazione come se fosse la prima celebrazione eucaristica che noi viviamo. La comunione di tutti i tempi insieme, come se fosse la prima. I campi, questo luogo, le persone che ci sono a fianco. Proviamo a sentirle nuove. Perché quando Gesù dice faccio nuove tutte le cose, è vero. E allora la Pasqua può diventare l'azzerare tutto e ricominciare a guardare gli occhi di tuo moglie, di tuo marito, la tua famiglia, il tuo lavoro, le persone che sono in questo luogo, provare a guardarlo con altri occhi, come se fosse la prima volta, quegli occhi delle persone, dei bambini che brillano, che stupiscono, che rimangono affascinati e incantati da mamma al papà ogni mattino, come se fosse la prima volta che li vedono. E questo è il dono del risorto. Chiediamo questi occhi, chiediamo questo sguardo in questa celebrazione, e allora sì, che potremmo sentire palpitare dentro di noi la risurrezione quotidiana, ogni giorno. Noi facciamo questo percorso. Questa sera quando dormiremo è come se fosse per noi la morte, ma domani tutti risorgeremo, tutti ci sveglieremo, tutti ci alzeremo, ma ma sarà solo con la tua scelta, con la tua decisione.